Allora, buonasera a tutti, questo è un appuntamento tra i più importanti della città di Vicenza. Ricorderemo infatti la figura di Altomodo, che quest'anno ricorrono 30 anni dalla morte, e per il quale abbiamo organizzato anche una interessante mostra nel centro storico con le prime pagine dei giornali dell'epoca che ricostruiscono i 55 giorni dal rapimento di Via Fani all'omicidio di Moro, per calarci anche in un'atmosfera, quella degli anni difficili della democrazia. Infatti questa mostra proprio questo tema, e quella di questa sera invece è un momento di approfondimento con Manlio Castronuovo, autore di un libro che abbiamo già presentato lo scorso anno, ma che abbiamo voluto riproporre in questa tavola rotonda per diciamo le novità che contiene anche quest'ultima edizione. Il professore Miguel Cotor, invece, è uno storico di storia moderna, ma che dell'Università di Torino, ma che in questa occasione si è occupato delle lettere di Moro in una maniera, oserei dire, anche originale, dando a questa lettura un taglio scientifico, facendo proprio un'esegesi del testo delle lettere. E anche questo lavoro presenta delle novità di estremo interesse che fino ad oggi, diciamo, nessuno aveva messo in evidenza. Poi, naturalmente, il senatore Pellegrino, che tutti conosciamo, autore anch'egli di libri sul caso Moro, Sena Fasanella, per la cui esperienza, diciamo, sul campo, anche come presidente della commissione stragi, la sua esperienza di parlamentare ci offrirà sicuramente degli spunti di grande interesse, come del resto è sempre stato. Tonio Tondo, inviato della Gazzetta del Mezzogiorno, dire che dal punto di vista politico darà una lettura dello statista salentino, e Mimmo Sacco, giornalista RAI, giornalista parlamentare, che diceva è stato in prima linea, in trincea, proprio durante quel periodo, che modererà, parlerà. Bene, io termino qui e do la parola subito a Mimmo Sacco.
Grazie. I relatori di questa autentica tragedia politica italiana, Moro, sono stati già presentati, e avremo modo ovviamente di parlare ancora dei singoli relatori tra qualche istante. E quello che mi ricordo è vero, ho seguito in prima linea, si può dire, tutta la vicenda per Rai TV1, tutta la vicenda del sequestro Moro. E dal punto di vista professionale è stata ovviamente un'esperienza molto arricchente, dal punto di vista umano invece è stata un'esperienza che mi ha toccato molto e che a 30 anni di distanza non riesco ancora a dimenticare. Perché vorrei farci domandare subito al senatore Pellegrino, peraltro presidente della commissione stragi. Io credo che la morte tragica di Moro segna uno spartiacqua nella nostra vicenda politica, e chi ha fatto fuori Moro probabilmente sapeva di aver colto nel segno, che di aver scelto l'architrave di quello che poteva essere il nostro paese comune. Presidente Pellegrino, ecco, questa domanda vorrei davvero rivolgere a lei.
Non c'è dubbio che sia così, Cioè la morte di Moro sembra uno spartiacque della storia del sistema politico italiano. Perché il sistema politico italiano, dalla Costituzione in poi, dopo la morte di Moro, non fu più quello che era stato e Moro fu il protagonista assoluto di questo tradimento. In qualche modo quel sistema aveva coscienza della sua fragilità. Noi eravamo una marca di frontiera nel mondo di disegnatore di impero occidentale, ma in qualche modo la frontiera ci attraversava, perché il principale partito di opposizione, l'italiano come primario della Costituzione, era il partito comunista di Berlusconi. Da questo derivava una fragilità che si coniugava con la fragilità nascente dalla giovinezza del sistema democratico. Si sa che le istituzioni democratiche si consolidano nel passare dei decenni. Questa fragilità veniva superata, esorcizzata, cercando sempre nuovi punti di equilibrio. Questo segna il passaggio da una fase centrista al primo e secondo centro-sinistra, e poi alla base della strategia della transizione, che convergente dalla Repubblica, la strategia della terza, poi il governo solidale della nazionale. Una logica inclusiva cercava di estendere sempre di più il partito, anche i partiti che venivano delegati alla responsabilità. Muore, muore, tutto questo si blocca. E negli anni 80 quel sistema si illude di poter sopravvivere alle condizioni internazionali che lo avevano conformato, anche sotto il profilo importante del finanziamento della pubblica. Perché c'era una guerra fredda, c'era una guerra che si fa con tutti i mezzi, i partiti tipo occidentali venivano finanziati dalla CIA, dall'industria primaria, dall'industria pubblica italiana, il Partito Comunista aveva finanziato un concorso da un'insieme di imprese che non erano altre in questo appiccicio, che sostanzialmente appiccicio a parte. Quindi sono d'accordo con me, però penso che questo devo parlare di più di equilibrio, perché in questo trentennale di nuovo sono fatti moltissimi libri. L'ultimo ho avuto questa mattina, di Vincenzo Manca, che è un nostro conterraneo, è stato vicepresidente della Commissione Tragica, la Terra Nove, e c'è già il quarto libro che scrive sull'esperienza della Commissione Tragica. Il primo fu una risposta al mio segreto di Stato, dove lui utilizzò molto un consulente della Commissione, era stato indicato al centro della Terra, un buon consulente ovviamente molto utilizzato da Fabriano per il suo libro per parlare con te. Il secondo è stata una sua intelligente riflessione sulle missioni che avevamo fatto in commissione, dove dimostra che bastava mettere insieme tutte quelle missioni, perché la storia del paese non era tanto per la prima storia di tante queste cose. Il terzo, la soluzione che adesso ha fatto questo quarto libro sul Moro, il profeta di Dalmato, non era nel libro di Dottore e nel libro di Castelnuovo, ma c'è un tutto del finisco. Secondo me il libro di Dottore di Milanova è più felice sul modo che si è fatto questo. Di Dottore. Io nel mentre ho provato una grande soddisfazione e un grande rimpianto. Una grande soddisfazione perché il libro convalidava una mia intuizione. Che quella che se volevamo prendere un bando diverso dalla mattanza, cercare di capire la cena nuova qualche cosa di più di quello che avevano capito in 12. Dovevamo capire dalle carte loro. Un grande impianto è che pur trattanti i buoni consulenti della Commissione non c'era un filologo come Dottore, che si è approcciato alle lettere di Moro proprio con lo spirito freddo, distaccato, non condizionato da priori politici, che sono tipici del suo pensiero, non sono nemmeno uno storico contemporaneista, perché in realtà io non parlo del Paio del Seicento. Però si è accostato alle lettere di Moro, sono le lettere, aspettiamo tutti il suo secondo lavoro sul memoriale, proprio quando la scienza dopo era l'arte sua, e il pianto mio era che non avevo avuto un consulente della Commissione. Poi quando mi viene andata di nascita mi rendo conto che questo non era possibile modificare gli altri. Invece il libro di Castelnuovo è interessante per una per un punto diverso. Ma io ho già presentato prima edizione di questo. E posizione, che però è almeno di un terzo più stretto della prima. Questo mi ha confermato che Castelnuovo ha conti di informazione. E ragionando per esclusione, così detto tutto di faccio in maniera provocatoria, poiché i nominati importanti sono sulle condizioni di modo che io rilevo, per esclusione arrivo a dire la sua fonte di informazione cardinale. E che non prende magari del morto, no? No? Sarebbe credibile che siano presenti con la santificazione che quel morto che ha fatto nel film. Poi una notte, Moretti in realtà non era un cacciatore di moro, lui andava al giorno fascista interrogato, e quindi la verità ci fermava a casa. Ovviamente nessun uomo da dire che non è vero, potrà invocare la ricordatezza delle fonti, però direi che il libro di Castelnuovo ti fa notare soprattutto per queste addizioni che ho ricevuto nel corso di un anno per la prima e la seconda edizione. Penso ecco che accostandosi dopo lo spirito filologico alle due edizioni del lavoro di Castelnuovo e le conclusioni a cui io pervengo hanno forse bravo così.
Per citare un attimo il film Buongiorno Notte sul Castelnuovo, mi cito in maniera un po' narcisistica, in quel film c'è un breve spezzone autentico, non di film documentario, un breve spezzone di un'intervista che io per il TV all'epoca ho fatto a Giovanni Galloni, che era uno degli uomini più vicini al mondo. Ovviamente per qualche ragazzo distratto, perché gli adulti non penso che siano distratti per tanti motivi, perché hanno conosciuto almeno Moro come persona politica, noi trattiamo in questa simpatica tavola rotonda soltanto praticamente il periodo del sequestro Moro, quindi non l'uomo politico o il Moro uomo, soltanto il 55 giorni della sua prigionia. Bene, e siccome già il senatore Pellegrino mi ha in qualche modo preceduto, vorrei aggiungere la parola allo storico Godò, che ha scritto appunto questo, diciamo così, sono le lettere dalla prigionia, sono le lettere dalla prigionia di Aldo Moro, che lui ha curato, e davvero io ho fatto una breve conversazione con questo storico, ho avuto l'impressione netta, l'ho detto in privato, l'ho detto in pubblico, che davvero è riuscito ad entrare dentro il caso Moro da storico, con molta onestà intellettuale, a mio parere. Non so se avremo modo di poter leggere qualche spezzone di qualche lettera di Moro, e peraltro dopo, compatibilmente con i tempi che abbiamo, vorrei anche che qualche ragazzo o qualche ragazza o qualche adulto, preferirei giovani ma sempre studi adulti, poi ponessero anche qualche domanda sul caso Moro, perché non tutto ha ancora effetto come in un soccorso. Penso che ci dirà anche l'altro autore di cui parlerò tra un momento. Ecco, io vorrei tornare un attimo al professor Godard, perché che impressione ha avuto il professore dallo studio di queste lettere che lei ha letto in maniera molto accurata?
Buonasera, non so se...
No, forse adesso
c'è. Sì.
Buonasera.
I servizi.
Beh, allora ti do il mio.
Grazie, buonasera a tutti. Che impressione ho avuto? Ho avuto l'impressione di addentrarmi in una storia, in una vicenda molto complessa, molto difficile, che io seguivo come un normale cittadino affezionato alla storia del proprio paese, a uno dei momenti più importanti della sua vita. Quando usciva un libro che riguardava o Moro o quei 55 giorni, lo compravo, lo leggevo, eccetera, eccetera. E è stato curioso il tipo di rapporto che ho avuto con questa storia, nel senso che prima di iniziarla a studiare con gli strumenti che nel corso degli anni avevo appreso a maneggiare, avevo una serie di idee, se volete proprio quello che si definisce, si chiama pregiudizio. Mi ero fatto una serie di pregiudizi che il tipo di ricerca che ho adottato in realtà non ha contribuito a chiarire né a confermare, anzi mi ha affascinato particolarmente vedere come di fronte a tante evidenze documentarie alcune idee che avevo o si modificavano radicalmente oppure dovevano accettare di attenuarsi, ed è come se avessi fatto una sorta di scalata in montagna dove l'aria più si avanza e più si fa rarefatta e quindi più si fatica nella salita. C'era un momento in cui ero molto dentro la vicenda, avevo affinato molto i miei strumenti di valutazione, eppure le cose non diventavano più chiare, anzi si complicavano. Parte di questa ricerca è stata anche indubbiamente un dialogo con indiretto, ma insomma chi mi è vicino lo sa, ecco, quanto presente con l'autore di questo libro e con l'autore di quelle lettere, cioè con Aldo Moro. Questo è stato un altro aspetto, è stato cioè l'aspetto di cercare di fuggire dalla trappola, una trappola che mi sembrava evidente, era una vera e propria tagliola, e cioè il tema dell'autenticità o no di queste missive, se è lui o non è lui a scrivere. Mi è chiarito, mi è stato chiaro, dopo un periodo di ricerca, che non era questa la domanda a cui dovevo rispondere. Io dovevo rispondere, quindi inevitabilmente collocarmi in una casella che, per quanti nel 78 erano protagonisti della vita politica italiana, è semplice a spiegarsi. Quanti hanno sostenuto che quelle fossero le lettere effettivamente di Moro, da subito, durante 55 giorni, furono quelli che occuparono il cosiddetto...
Scusa, mi interrompo, ma di fatti io ricordo molto bene, e se mi posso confermare, che all'epoca, ripeto, che studi di una persona direttamente, le sue lettere, parlo delle lettere di Moro, nel mondo politico, in transatlantico, crearono un misto di incredulità e di sorpresa, e si pensava che quel tipo di lettere, quel tono, non potevano essere le lettere di Moro. O si dice da lui che le lettere di Moro firmate da Moro, ma non scritte da lui.
Certamente, ecco, io ho cercato di sfuggire alla cosa più facile. La cosa più facile era quella di, durante i 55 giorni, dire che non era Moro, e poi a Moro morto a unirsi al coro di tutti coloro i quasi hanno sostenuto quasi al risarcimento di tante manchevolezze, e alcuni addirittura battendosi il petto e dichiarandosi pentito che quello era il vero Moro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, a me sembrava questa una trappola interpretativa alla quale dovevo sfuggire. Come si sfugge a una trappola? Non si sfugge cambiando strada, e si sfugge cercando di muoversi con la maggiore accortezza, evitando di non, appunto, cadere nella tagliola. E allora, per esempio, e poi ecco, mi fermo, per esempio, ho avuto la possibilità di ricostruire le dinamiche che hanno portato esponenti del governo italiano, e non solo, anche esponenti dei partiti e non solo, anche intellettuali presenti nella società civile a sostenere che queste non erano le lettere di Aldo Moro. Moventi che all'origine risalivano ad una campagna, una campagna propagandistica, probabilmente a mio giudizio necessaria, che cercava di arginare la contemporanea propaganda armata che veniva messa in campo dalle Brigate Rosse. Queste lettere non possono essere lette disgiunte dai comunicati che le accompagnavano. E questi comunicati delle Brigate Rosse, se li leggiamo in modo il più possibile sereno, ci consentono di scoprire che da subito costituivano un potentissimo ricatto. Un ricatto che era legato da un lato all'avere il Moro prigioniero, ma dall'altro a custodirne i segreti, gli scritti, le parole del prigioniero stesso. Quindi un ricatto che aveva un aspetto chiaramente, lo dicono i documenti, spionistico, informativo. Noi lo stiamo processando e diremo al popolo quello che Moro dice. Fu inevitabile rispondere a questa campagna delle BR che appunto puntava alla valorizzazione della parola di Moro, fu inevitabile, crudele, cinico, ma la politica spesso richiede, soprattutto in situazioni di emergenza, simili atteggiamenti, fu inevitabile sminuire il valore di quella parola, arrivando a dire che Moro era pazzo, oppure che era affetto da una sindrome, quella di Stoccolma, eccetera, eccetera.
Bene, prima di passare la parola all'altro relatore, era previsto un attimo che fosse qualcuno che leggesse qualche brano di lettere di Moro. Mi sostituisco io e vi leggo soltanto un brano della sua ultima lettera di Moro, peraltro riportato nel libro del professore, sulla lettera di Copertina, in cui noterete la profonda umanità, la profonda sensibilità, il profondo affetto e il calore di quest'uomo, che sembrava così distaccato, poi spero che il mio collega Tondo dia qualcosa anche nel modo quotidiano, nel modo molto estivo. Guardate con quanto affetto si rivolge ai suoi familiari. La lettera è rivolta alla moglie Eleonora, è soltanto un breve passo. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli, a ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sì, forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile sono le vie del Dio. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Non faccio commenti, non ne abbiamo tempo, una profondità davvero sconvolgente. Ecco, caro dottore, ma lei ha scritto un ponderoso, ne ha parlato il presidente della provincia, ponderoso compendio proprio, l'uomo a perdere, le Brigate Rosse, il tradimento, il processo e le uccisioni di altri Moro, che per modestia il presidente Pellegrino non ha detto che la prefazione di questo poderoso compendio è proprio di Giovanni Pellegrino. Allora vorrei fare una domanda molto semplice. A questo punto, dopo 30 anni, ci sono ancora zone d'ombra sul caso Moro? Per essere ancora più esplicito, c'è
servizi degli altri, italiani o esteri, potenze straniere interessate a che questo grande statista scomparisse, quindi fosse troncata la sua vita politica e quindi il paese prendesse sul capo la strada. Grazie.
Sì, insomma, una domanda che da 30 anni ci portiamo avanti. Buonasera a tutti innanzitutto. Questa domanda si collega bene a quello che diceva il senatore Pellegrino prima. Intanto io non posso negare di conoscere Gallinari, perché gli ho fatto anche un'intervista sul sito nella quale ha parlato di lotta armata, ha parlato di nuove brigate rosse, ha parlato delle loro scelte, quindi evidentemente una conoscenza c'è. Il senatore Pellegrino parlava prima di punti di equilibrio, cioè di una Repubblica, una cosiddetta Prima Repubblica, che viveva una condizione anomala per la storia di quegli anni, cioè una forte contrapposizione tra due blocchi, il blocco occidentale e il blocco sovietico, in cui in Italia veniva, diciamo, questa condizione veniva vissuta attraverso un forte partito che era la Democrazia Cristiana, che apparteneva al blocco occidentale, ma a un fortissimo partito comunista che invece rappresentava le masse e rappresentava ancora quel legame con l'Unione Sovietica e quindi con l'altro blocco, che era in continua crescita. Facendo un esempio con lo sport, Moro cosa ha fatto? Ha alzato l'asticella della salto in alto per cercare di mantenere questo punto di equilibrio affinché non si rompesse, come dire, non si rompesse quelle dinamiche internazionali che avrebbero potuto ovviamente portare l'Italia sull'orlo di grossi problemi in Italia. Cosa è successo quindi? Che Aldo Moro in qualche modo ha avuto la possibilità, sfortuna sua, di avere dei nemici da ambo le parti. Ovviamente sul blocco occidentale, perché questo suo continuo ricorrere appunto con la solidarietà nazionale, le convenienze parallele e in ultimo il governo con il compromesso storico, ha avuto, come dire, ha dato la sensazione che stesse per compiere quel passo che non si poteva compiere. Questo gli ha creato problemi per arrivare ai misteri, sicuramente dalla parte di quelli che avrebbero dovuto essere gli amici. E quindi, da qui però a dire che la CIA o qualsiasi altra istituzione o servizi più o meno degli altri abbiano avuto un ruolo diretto nell'indicare l'FBR di rapire e uccidere Moro o di addirittura essere degli elementi operativi, io questo passo non mi sento di farlo.
Ecco, ma non è una cosa, scusa, interrompo, anche per essere davvero molto concreti. Documenti storici dicono che Moro ha interrotto rapidamente, bruscamente, un suo piano degli Stati Uniti, nessun prevedimento, nessuna polemica, nessun antimilitarismo, assolutamente. Stiamo parlando di un episodio storico limitato e molto circoscritto, perché più gli americani, grazie a Dio, hanno dimostrato di essere ancora una volta una grande democrazia, questa è la mia opinione, portando appunto un afroamericano, un afroamericano alla Casa Bianca. Bene, detto questo, ma Moro ha avuto un colloquio con l'allora segretario di Stato Kissinger. È vero sì o no che Kissinger gli aveva suggerito di abbandonare la scena politica e comunque Moro è tornato a Roma appunto bianco come un cento e molto preoccupato?
Sì, Kissinger quella sera non gli disse di abbandonare la scena politica, gli disse che se avesse perseguito sulla linea politica di apertura al PC avrebbe potuto avere dei guai, ma Kissinger, io ricordo benissimo, apro e chiuso una parentesi, recentemente, prima dell'estate, Kissinger è stato ospite del Copaco e c'è stata una audizione. Il Copaco è l'organo parlamentare che controlla l'attività dei servizi segreti e c'erano due domande importantissime che erano pronte da fare a Kissinger. Una riguardava Piazza Fontana e l'altra riguardava il caso Moro. Non sono state ammesse alla discussione, quindi vuol dire che evidentemente dopo 30 anni ancora c'è questa difficoltà da chiarire. Comunque Kissinger, in un certo senso consigliò a Moro di cambiare linea, ma lui sottolineò il fatto che se non lo avesse fatto ci sarebbero state ripercussioni finanziarie, cioè l'Italia avrebbe dovuto fare a meno di una serie di aiuti che non mi risulta, tra l'altro, che poi nel periodo successivo si siano verificati. Era il 74, Nel 78 erano cambiate molte cose, tra l'altro recentemente proprio Pisanu ha detto, io lo riporto nella prima edizione del libro, che poco prima di essere rapito Moro chiamò Pisanu perché stava per partire per gli Stati Uniti e disse,
ricordi,
Pisanu era della segreteria di Staccanini, quindi fondamentalmente era capo della segreteria di Staccanini, quindi comunque
in questi giorni è stato nominato presidente di Pane della Cimante, vero presidente Pellegrino, parlo di Pisanu, proprio in questi giorni.
Quindi Moro insistette affinché Pisanu portasse al governo degli Stati Uniti le rassicurazioni che gli accordi che erano stati presi tra le due realtà lui li stava rispettando e che si trattava semplicemente di una mossa strategica. Recentemente lo ha detto anche Freato. Freato è stato intervistato al TG3 e ha detto che
Freato
era
sì, segreto. È stato lo stesso collaboratore di Moro che io ho conosciuto, siamo stati insieme a
Roma, era l'equivalente per Zaccagnini,
esatto, sì.
E Moro credo addirittura il giorno prima di essere rapito, quindi il 15 marzo chiamò Freato dicendogli guarda, le cose non ci stanno mettendo in una maniera che a me non piace, ti prego di non prendere impegni per i prossimi mesi perché voglio partire con te e farmi un giro delle principali capitali europee per spiegare che il nostro progetto non è un progetto del quale avere sostanzialmente paura. Quindi io credo che, infatti a me piace distinguere tra le ragioni che hanno portato al rapimento di Moro e le ragioni che hanno portato all'uccisione di Moro. Molti sapevano, secondo me, io nel libro porto un paio di testimonianze dirette che ho raccolto nella seconda edizione perché il Presidente Pellegrino mi hanno contattato dicendo, e quindi e queste condizioni hanno fatto modo che chi sapeva non ha avuto nessun interesse a bloccare, ha solo pensato a poter strumentalizzare una volta realizzato il rapimento. Purtroppo secondo me non hanno fatto i conti con gli altri che erano in un certo senso in seconda linea e che erano pronti a loro volta a intervenire.
Vediamo questo giro con il mio collega giornalista che conoscete, l'altro di Salentino, e vorrei che ha conosciuto molto personalmente, sia il microfono, eccoci, e che vorrei anche lui portasse un suo contributo sulla figura di Moro come stagista, ma principalmente collegato proprio a questo periodo tragico dei 55 anni di segreto. E poi lo so.
Moro è stato a morte, quindi diciamo essendo biografico, noi ormai questo dei ragazzi di Taranto, del liceo, ci sta un gruppo di ragazzi.
Ah, bene.
Moro ha frequentato il liceo Archita di Taranto, che è formato lì, poi ha studiato l'Università di Taranto e ha cominciato anche la carriera di docente. Questo uomo politico, uno dei più grandi del liceo, è stato sempre legato, è rimasto sempre legato ai giovani. Anche quando ha fatto il Presidente del Consiglio, lui continuava a tenere le lezioni all'Università di Sapienza. E la mattina del sequestro, il 16 marzo del 1978, nella sua auto c'erano le copie, le tesi di laurea di alcuni studenti. Quindi è uno straordinario. Non voglio fare il confronto con i politici attuali, non è questo il punto. Però la sensibilità di questo leader politico è veramente fuori del comune. È stato uno dei personaggi del Novecento, in un periodo storico, ha fatto bene il collega Mimmo Tacco a dare delle notizie, perché i ragazzi di oggi, insomma, quel periodo è lontanissimo nel tempo, molti di questi ragazzi che sono nati 16 anni fa, 17 anni fa. Allora c'erano due grandi partiti. Dopo la seconda guerra mondiale in Italia sono dei grandi partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che rappresentavano, si dice, la guerra fredda, anche nel, ho visto che mia figlia studia nei lavori di storia la guerra fredda, che cos'è la guerra fredda? La guerra fredda era la contrapposizione internazionale tra l'Occidente, interniato sull'interno di America, e il comunismo dell'Unione Sovietica, quindi il mondo era diviso in due blocchi, era un mondo diverso da quello che abbiamo fatto. La cosa che mi ha colpito, tanti libri, ci stanno dei libri che raccolgono le lezioni di nuovo professore, queste sono alcune lezioni di filosofia del diritto che Moro ha tenuto all'Università di Bari nel 1943-44, quindi sto parlando di un po' di anni fa. Quello che dice Moro da giovane professore universitario lo ritroviamo nella lettera, la sua concezione dell'uomo, la sua concezione della morale. E credo che questo sia un fatto decisivo anche nella spiegazione della distanza di Moro dal resto della politica, perché gli altri facevano in base alla ragione di Stato. Moro non ragiona in base alla ragione di Stato, ma non in quei momenti, nei 55 giorni, non ha mai ragionato in nome della ragione di Stato, perché ha ragionato sempre in nome dell'uomo. La sua interpretazione della democrazia era un'interpretazione rigorosamente umana, prima dell'uomo, la dignità dell'uomo, poi dello Stato, poi del potere. Invece, le brigate rosse usano l'ideologia e il terrore dell'ideologia, il defenestratore di uomo. E quello è un processo terroristico, è un processo che mira a annientare l'uomo politico, che però mantiene la sua umanità e la sua intelligenza, mantiene la sua profonda, la lettera a Eleonora, la moglie, detta da Mimmo, è straordinaria, perché dice tutto il senso umano, che il senso cristiano, perché lui è una persona profondamente religiosa, lui chiede solo la Bibbia, chiede la Bibbia, legge la Bibbia in questi e gli altri, finché non vuoi, non capiscono questo, pensano che sia un uomo di potere, uno dei compromessi, uno che ha fatto così le marachelle, eccetera. No, è un uomo limpido. Lui dice: io voglio tornare a casa, non mi interessa la politica, non mi interessa, io voglio tornare a fare il marito, voglio tornare a fare il moglie. Questa moralità di loro esce nelle lettere che sono straordinarie, e io condivido la. L'analisi, il rigore filologico. Lui è un esperto di documenti storici, lavora i documenti del 500, del 600, cioè è uno storico che sui fatti non si fa colpire dall'impressione, fa la filologia, no? La filologia è l'intelligenza della traccia, l'intelligenza di ogni. Secondo me c'è una stretta coerenza tra la sua formazione e quello che viene fuori da lui. Gli altri, per convenienza, fanno finta di non capire. È vero che molti sono sorpresi, ma soltanto quelli che non conoscevano il pensiero di Moro, che non sono Moro è coerente anche nei giorni della prigionia.
Ecco, proposito. Adesso vorrei per cortesia sollecitare innanzitutto i giovani, scusate, qualche giovane che ponga qualche domanda. A questi mediatori, se voi indirizzate a un relatore particolare, altrimenti potenzierò io a smistare le vostre domande al relatore che mi pare più opportuno. Ho capito che lì sono ragazzi del liceo Arcipe di Taranto?
Di Taranto.
Ma non del liceo Arcipe, un altro liceo. Cosa si sta? Bene, io vorrei che qualche ragazzo, per cortesia, io sono pronto e disposto a venire io col microfono, anche se ho problemi di microfono, quindi prendi me, che non apri il microfono, ecco, grazie, quindi risolviamo, qualcuno che abbia la mano, che sia interessato, domande sintetiche, così possiamo parlare almeno, perché è circa il mese circa, quindi tra 10 minuti scarsi, dobbiamo comunque chiudere. Allora, c'è un ragazzo o qualche ragazza, sta venendo col microfono, Guardate, come sempre, basta che il primo o la prima rompa il ghiaccio e gli altri li seguono. Quindi qualcuno che... Questa è una chiesa solare, scarino,
perché voi della professore, perché poi
come magari in altre parti d'Italia. Quindi, e suppongo che la figura di Moro interessa il professore, non credo che sia tutto gli andiamo, prego. Dov'è col microfono la signorina? Angela, sì. C'è qualcuno per voi? Io insisto perché, ripeto, non andiamo
per voi. Due crediti formativi per la domanda.
Gli studenti e studenti del liceo privato, liceo classico, come? Non ho capito.
Scientifico.
Scientifico, però no, scherzo, tu dici. Ecco, allora, a questo punto dice, io faccio l'ultimo appello, come l'ultimo appello, no, giustamente, come dire, mi adeguo alla proposta del Presidente della provincia del Pellegrino. L'ultimo appello a qualche ragazzo o ragazza che vuole parlare, no. Troppi divisi e troppi... no. E allora, guardate, allora, che parli qualche insegnante, per cortesia, qualcuno dei venuti, se siete interessati. Che qualcuno ancora... no. Guardate, viviamo nella società dell'immagine, ho un'esperienza televisiva di 10 anni, ma che strano proprio. Questa è la società dell'immagine, in cui la gente parla, e parla anche troppo in televisione, parla anche a proposito. Possibile che voi non iniziate qualche esempio televisivo? Non dico che le negative ne sono mai, ma qualcuno positivo e quindi... ecco, oh, finalmente, oh, benissimo. Oh. Allora,
questa
domanda è molto delicata e è complessa ma molto esplicita. Il Presidente del Vino gradirebbe rispondere. Prego, Presidente. Presidente, andiamo a portare il dibattito.
Il parte il Moro se ne rende conto nelle lettere che non sono analizzato così bene. Moro nella prima lettera a Corsica del 29 marzo apre il dibattito su una possibile trattativa che poteva trovare, evidentemente valutando che era difficile o forse per lui pericoloso che potesse essere salvato attraverso l'utilizzo della polizia, cioè attraverso l'individuazione del ruolo della periferia e l'introduzione sposa della polizia nel mondo, cioè nel carcere del popolo, e nel suggerire l'opportunità della trattativa lui invoca la ragione di Stato e che dice io sono sottoposto al dominio incontrollato assoluto, sono sottoposto come Presidente della Repubblica Italiana a un processo popolare e potrei essere indotto a rivelare verità gradevoli per il partito e pericolose per la sicurezza dello Stato. Quindi dice con grande discrezione, dice così, sentite il Vaticano, sentite gli italiani e vedete se è possibile una trattativa nella logica dello scambio di prigionieri. Il fatto che Moro dicesse a Corsica di muoversi riservatamente lo rendeva convinto che questa sua lettera così doveva rimanere segreta. Però che Moretti gli fa uno scherzo da vedere, perché pubblica la lettera insieme a uno dei comunicati della Fiera Rossi, rendendo così enormemente più difficile la trattativa sulla liberazione dello Stato. E che naturalmente tutto il paese, salvo poche eccezioni, insorse contro l'ipotesi della trattativa, che no, con le prime cose non si tratta, trattativa non si rivolta. C'è però un ulteriore punto di svolta della vicenda. Le brigate rosse inizialmente avevano detto che tutto ciò che Moro avrebbe dichiarato nel processo a cui era sottoposto sarebbe stato reso pubblico. In uno dei comunicati successivi c'è una frase che io ho trovato sempre estremamente significativa, perché Moretti dice a questo punto facciamo una scelta, quello che Moro ci ha detto non lo riveleremo perché la stampa borghese distingue, camuffa, travolge la verità, e invece lo renderemo noto solo all'organizzazione clandestina attraverso i due canali di informazione. A quel punto è chiaro che Moretti apre una seconda trattativa che mantiene segreta, cioè quello su ciò che Moro gli stava rivelando. E, secondo me, in maniera abbastanza evidente, gli apparati privilegiano questa seconda trattativa a quella che poteva portare alla liberazione dello Stato. Tant'è vero che Moro, nelle lettere successive, si riferisce alla ragione di Stato, ma non più come un motivo per trattare, ma come la logica grigia a cui veniva significato, sacrificato. Quindi si rende conto che la notazione complessiva che si faceva e che a quel punto, nella lotta che c'era l'ultimo taglio con le Brigate Rosse, era più conveniente che le Brigate Rosse non ci diessero e non si sapesse che cosa lui aveva raccontato le Brigate Rosse e che contrario. Quindi è vero che Moro non si è fatto tutto quello che era, che Moro aveva auspicato che si facesse per poterlo salvare. Aggiungo che noi sentimmo in commissione un certo professor Cappelletti, che era un grosso personaggio perché era il direttore dell'Enciclopedia Italiana e che aveva fatto parte di uno dei commissari di crisi così di Nicosia. E lui ci disse con grande freddezza, con grande semplicità, noi quando leggemmo le lettere di Moro che voleva essere salvato, rimanemmo delusi, perché secondo noi Moro doveva capire che si doveva sacrificare per lo Stato, così come si erano sacrificati per gli anni i martiri protocristiani o i martiri della resistenza. Quindi c'era all'interno dello Stato allargato questa idea, cioè che Moro non potesse permettere di essere salvato da una trattativa. C'era poi la difficoltà di individuare il nodo della prigione e liberarlo, perché è certo che le case di Moro non stavano nello stesso luogo, che per usare un'espressione colorata potremmo dire che prigione e cancelleria del tribunale non coincidevano. Quindi se si fosse entrati nella prigione per liberare Moro, le Brigate Rosse avrebbero per ritorsione che sono un tipo perché non lo sapevano.
Mi invito soltanto con l'Ottanto Giorni che tra l'altro, ma non voglio spiegarlo qui ai relatori, fu fatto durante il semestre mondo addirittura una seduta spiritica per individuare la prigione di Moro. E se non ricordo male, negli aiuti del Centro Pellegrino, a questa seduta spiritica aveva partecipato anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, esatto? Benissimo. Detto questo, altri giovani? Qualche altro giovane, qualche ragazzo? Sì.
Allora.
Ti alzi in piedi.
C'è alcun ragazzo?
C'è un ragazzo prima? Sì, forse un più cresciuto. Sì, diamo la precedenza al giudizio. Prego.
Allora, visto che Aldo Moro apparteneva comunque alla Democrazia Cristiana, la Chiesa è intervenuta durante la sua prigionia?
Ah.
E come?
Non risponde sempre. Chi di voi si occupa di questo problema? Me ne è molto scientifica. Io posso dire una cosa anticipando, che il Papa all'epoca Paolo VI ebbe delle frasi molto forti nei confronti di quello che era accaduto, ma comunque si intende
di altre persone. Sì, rapidissimi. Quei nemici di cui si parlava erano anche nella Chiesa, per altro modo, perché il cardinale Sisi che ha perso poi dopo pochi mesi l'elezione del Papa per quattro volte solamente, quando il direttore dell'ANSA gli ha portato la notizia che Moro era stato rapito, ha testualmente detto hanno fatto bene anche come lo disse. Nonostante questo, la Chiesa si è impegnata molto attraverso dei canali, diciamo così, riservati, e aveva anche messo insieme un combo, diciamo, continuo per poter diciamo, avere il titolo di Moro, si era impegnata a liberare Moro all'interno del Vaticano e poi avrebbe in un certo senso fatto da garante dello scambio di Moro con lo Stato. Questo non è dato importo perché probabilmente sono intervenute, come dicevo prima, delle strutture dall'esterno che hanno tagliato questi cordoni perché ovviamente non avevano neanche loro interesse di liberarsi.
Adesso sì.
Sì, buonasera. Una brevissima domanda per gli autori. Io vorrei partire dall'intervento di Tonio Tondo,
sì,
secondo il quale per Moro veniva prima la ragione dell'uomo, la sua divinità, e poi la ragione di Stato. Ecco, in base a questa considerazione, condividete l'analisi politica secondo la quale la fine, l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse abbia sancito poi la fine delle BR stesse?
Posso dire un attimo poi dopo. All'epoca, dopo il giorno di Moro, non ho mai scritto da nessuna parte, ma per mille motivi, la convinzione che fu esplicita, privato di così, che il Brigate Rosse non poteva andare, e da quel momento sarebbe iniziato, lo dicevo ancora, non adesso, sarebbe iniziato il ribellino, grazie a Dio che ho contestato, delle Brigate Rosse. Troppi altri hanno nominato e quindi poi, grazie a Dio, hanno pagato le conseguenze. Ma vorrei che aggiungesse qualcosa al professore.
Ma questi sono fenomeni molto complessi, poi è difficile quindi così affrontare con la città e con la scelta di un dibattito, di un po' di risposta. Bisogna innanzitutto distinguere la percezione che gli esseri umani hanno degli eventi, la percezione ad esempio che un testimone, come ci ha appena ora espresso, con una serie di altri dati, altre analisi che spesso portano gli individui a mutare il loro giudizio. Anzi, se vogliamo, la storia si differenzia dal giornalismo, che è una disciplina straordinaria perché si fonda sulla raccolta delle testimonianze che costituiscono una notizia. Ecco, la storia si differenzia proprio perché ha una diffidenza connaturata nei confronti di che cosa? A, delle testimonianze degli individui, e B, della memoria degli individui, perché parte da un presupposto, discutibile o no, che le testimonianze degli esseri umani siano giocoforza viziate per ragioni spesso anche naturali, normali, eccetera, e la memoria sia qualcosa di scivoloso che si adatta ai tempi che cambiano, la distanza. Allora, provo a rispondere sul tema. È un dato di fatto, è diversa la percezione che hanno avuto i testimoni, ma è un dato di fatto che la curva massima di esplosione della violenza terroristica è successiva al sequestro Moro, che poi noi non ce lo ricordiamo o l'abbiamo vissuto in un altro modo, lo studioso ne prende atto, cioè prende atto che all'interno dell'opinione pubblica italiana del tempo c'era la percezione che con l'operazione Moro le Brigate Rosse avevano raggiunto l'apice. I fatti ci dicono che gli anni 79, 80 e 81 e 82 furono terribili sul piano della forza militare e che le Brigate Rosse sono state sconfitte soprattutto grazie a un fenomeno tipicamente italiano che volgarmente viene definito pentitismo e tecnicamente viene chiamato collaborazione di giustizia. Fu quello il momento chiave. Finisco con una notazione per dirvi quanto, come dire, si tratta di questioni complesse. Resta da capire se la legislazione sui pentiti, che di fatto ha favorito in cambio di rivelazioni e o delazioni dei favori e delle concessioni premiali a colui che le faceva, in Italia noi abbiamo avuto nel nostro stato di diritto persone che sono state in galera un anno e mezzo, due anni per aver ucciso un uomo. Marco Barbone è uno fra questi, ha ucciso, si è pentito il giorno dopo, ha fatto arrestare tutta prima linea ed è uscito dopo un anno e mezzo, due. Allora, il punto, non c'è un nesso con Marco Barbone, è capire se la legislazione sui pentiti in parte è stato anche un escamotage giurisprudenziale che è servito a richiamare, senza che subissero delle penalizzazioni sul piano della giustizia, qualche infiltrato dentro il movimento della lotta armata, qualche infiltrato dello Stato, delle istituzioni. Perché? Perché la lotta al terrorismo si fa attraverso strumenti che sono noti da secoli, perché il terrorismo non nasce negli anni 70, e tra questi strumenti quello più raffinato è la tecnica dell'infiltrazione. La tecnica dell'infiltrazione non si fa in 2 mesi, si fa in 5, 6, 7 anni. Che so io, sarebbe interessantissimo vedere quanti carabinieri si sono laureati a Cosenza tra il 1973 e il 1984. Sarebbe interessantissimo. E dobbiamo dare merito a queste persone che non solo, come dire, si sono laureate, ma non per questo, perché hanno dovuto vivere un'esperienza durissima, faticosissima, feroce, molto spesso tra la vita e la morte. Ecco, questo avrebbe messo un po' di idee.
La verità è che coloro che bravissimo, e dei fatti sono quelli che ha raccontato lui. Germano Maccari ci disse in commissione che dopo la morte di Moro i ragazzi del 77 si mettevano in fila le vestive per le Brigate Rosse, così come pure è vero che dopo la morte di Moro le Brigate Rosse conoscono il loro periodo, il periodo che sono più sanguinario, tant'è vero che Morucci, che era contrario all'uccisione di Moro, ci parlò di quegli anni come gli anni del racconto rosso, probabilmente ci stava a andare per chiamare. Quello però che finisce con Moro è la prospettiva politica, perché uccidendo Moro le Brigate Rosse pensavano di aver colpito al cuore lo Stato, invece scoprono che lo Stato non ha un cuore, che lo Stato non solo resta in piedi, ma in quel momento si organizza meglio per combattere le Brigate Rosse. A quello che ha detto il dottor sui Bentini, io vorrei aggiungere un fatto molto importante. Sono gli speciali poteri che vengono attribuiti al generale della Chiesa, che erano ai limiti estremi di compatibilità con il quadro costituzionale, perché la Chiesa aveva poteri di intelligence, di polizia di prevenzione e di polizia giudiziaria, erano 3 cose che non stavano insieme, e poteva selezionare gli uomini di questa forza speciale che dirigeva, assistendo sicuramente tra i carabinieri, tra i finanzieri, tra la polizia, eccetera, eccetera. E in questo video
io volevo chiudere con una cosa importante, 30 secondi.
Perché da quel momento in poi, qua a suo modo ha avuto sicuramente delle informazioni. Noi dico da quel momento in poi, quando i carabinieri tra loro e la Chiesa entravano in un poco, il magistrato si arrivava con 3-4 giorni. Quando prendevano che prendeva un brigadista, il magistrato lo andava a interrogare dopo 3-4 giorni. Potete interrogativo, perché anche a Francia non si fanno prigionieri? Ma chi ha detto, è stato pubblicato anche il titolo di fotografie di brigadisti dopo gli interrogatori, e i metodi erano di metodi che non voglio pubblicare dalla Chiesa, sono da scrivere nomi, a un certo punto la Chiesa con la Chiesa bisognava fare così. Questo fa capire perché un personaggio come Savasta, che era un feroce assassino, uno che faceva le tacche sul mango della bottella ogni volta che era fatto uno, come entrano nel coro della Brigata Rosse, l'uomo delle forze del ricordo, immediatamente alza le mani e dice: io sto già collaborando, oggi non è vero. Perché la paura di ciò che sarebbe stato nei giorni successivi che mi sono terrorismo. Aggiungo e ho finito. Io vorrei suggerire a Godot, ecco, perché lo guardi con l'attenzione del più loro, un rapporto di Dalla Chiesa a Rognoni. In cui Dalla Chiesa che cosa dice al ministro dell'interno? Dice: io sono infiltrati, io usati in maniera modesta. Quello che veramente ho fatto è stato un'opera di penetrazione negli ambienti di continuità delle Brigate Rosse, in numero, in due, il che ti fa pensare che ci potevano essere due sali che trattavano preventivamente il prezzo del nostro credito, che pagavano per non essere sequestrati. L'intelligenza, e quindi il mondo dell'università, il sindacato e il mondo dell'arte. Se uno vuole guardare il risultato che viene chiesto dalla Chiesa, ti accorgi che ci sono una serie di personaggi, che non ci sono personaggi che vengono a quel mondo, che sono stati individuati come collaboratori delle prime volte processati. Questo mi fa pensare logicamente che dalla Chiesa intelligentemente ha pagato una serie di mezzi di impunità a favore di una serie di informazioni e di posizioni potenti di disattivare le mie cose. Questo è ciò che succede dopo.
Lo dico come se non fosse una integrazione di no, brevissima. E io faccio determinate affermazioni pubbliche proprio perché ho letto determinati documenti. Ma come li ho letti io, li potete leggere ciascuno di voi. E in una questa relazione a cui alludeva Presidente Pellegrino è pubblicato dal 1993-94 in uno dei volumi della Commissione Moro ed è una relazione interessantissima ed impressionante dove dalla Chiesa non solo dice ciò che ha detto il Presidente Pellegrino ma racconta reazioni a riunioni di riunione che si svolgevano. Io ho parlato di Cosenza perché ho letto la relazione, parla di Cosenza, parlerei di Bordini che dicevano altre cose. No, parla di Cosenza, delle relazioni, delle riunioni che si tenevano nel febbraio del 78, dove è normale, chiaro e evidente che non è che dalla Chiesa stava a Cosenza lui di persona, in quelle riunioni, riunioni segretissime c'è scritto, c'era un suo informatore che relazionava del contenuto delle riunioni e poi quelle riunioni arrivavano a riunioni. Ecco, per questo mi permetto di fare questo tipo di affermazioni pubbliche, altrimenti sarebbero destituite di fondamento, in azioni. Ecco.
Spero che anche lei voglia essere un'integrazione, mi sbaglio, sono più rapidi e poi ancora abbiamo una domanda, un po' al massimo, prego.
Sì. Riguardo a queste infiltrazioni, o meglio a questi informatori, su un libro interessante che si allontanavano alla spicciolata, che parla dei primi rapporti di polizia della Digos quando c'erano le prime riunioni di lotta continua, quelli della Digos all'esterno che scrivevano quello che era successo riferivano quello che uno dall'interno gli aveva detto, quindi credo che sia una tecnica di informazione, appunto diceva Codoro, alla base. Io vorrei però una cosa importante riguardo alla propaganda di cui si parlava prima. Io credo che si prendano troppo alla lettera i comunicati delle Brigate Rosse. Non a caso i brigadisti che oggi sono liberi sono occupati in due settori, la pubblicità e l'informatica, che richiede grandi doti creative. Loro stavano vendendo un'operazione. Secondo me, Presidente Pellegrino, una cosa importante, sì. Secondo me, sì, sì, più. Secondo me quella loro propaganda serviva ovviamente in termini politici, ma la chiave di tutto secondo me è che quello che era la merce di scambio era che l'FPLP ha preteso in cambio delle liberazioni di Moro gli elenchi dei gladiatori all'estero, l'elenco dei gladiatori all'estero, quella è stata la trattativa finale. Credo che sia una cosa che si sta studiando, no, per dire, per la
io ho avuto, quando avevo già finito di essere presidente della Commissione Stati, un incontro interessantissimo con l'ammiraglio Martini, che è stato per 7 anni il direttore del Tini e che era il numero 2 del Tini durante il secreto mondo. Il Tini è il servizio segreto militare. L'ammiraglio Martini mi ha detto, e questo è la ragione, che durante il secreto mondo per 5-6 giorni da una cassaforte riservatissima del Ministro della Difesa furono sottratti i documenti strategici relativi a sei carico, quindi probabilmente anche nei piccoli
sì, ma quella vera di stay behind, non quella del 620.
Poi ritornarono nella cassaforte, non si sa come, e quindi c'era un sospetto fortissimo che qualcuno li avesse poco copiati e attraverso il canale di ritorno avesse partito della regione di Moro. E non so se voi pensate che cosa succede nel 1980 quando si sente che c'era Segna nel 1980. Se 12 anni prima fosse venuto fuori addirittura la pianificazione segreta, che era una pianificazione occidentale, tant'è vero che un'altra volta di quei documenti stava in una casa forte della nostra Bresciano all'opera,
l'elenco dei predicatori lo chiede per la Palestina, perché erano i nemici, no? L'elenco dei predicatori all'estero, adesso quelli che gli facevano la guerra alla loro guerriglia, no?
E anche Tompi, oltretutto, ha avuto un po' di caso muro. C'è una signora che giustamente
voleva
sono contento.
Una domanda per suo nome. È opinione diffusa che i brigadisti abbiano detto tutto?
Abbiano
detto tutto.
Sì.
Secondo dal suo nome, vero?
Hanno detto quello che era nella loro competenza di dire. Non hanno ovviamente chiamato in causa quelli che erano dei rapporti che loro hanno avuti non di manovalanza o di assoldamento, ma di collaborazione e di consulenza con strutture interne allo Stato e anche esterne allo Stato, che ovviamente, io dico sempre, la lotta armata porta alla rivoluzione, ma la rivoluzione non si fa con Cipuri, con l'operaio Cipuri. Il palazzo si conquista con le forze reali del paese, con quelli che siedono nel palazzo.
Chiedo scusa, un'altra cosa, al presidente Pellegrini.
Però possiamo dare spazio
una domanda.
Se c'è qualche altro ragazzo o ragazza che mi può fare qualche domanda, c'è qualcuno ancora? Capisco che per le nuove generazioni, anzi io personalmente come giornalista, penso anche ai relatori, vi apprezzo per la vostra presenza, perché per voi la vostra giovanissima età è soltanto un caso storico, per noi invece è qualcosa di più complesso e che magari alcuni di noi come io, come senatore Pellegrino, abbiamo vissuto questa stagione. E qualche altro ragazzo o ragazza chiede. Prego, mi scusi signore, poi torniamo.
Qual è il giudizio politico che voi date?
Ma il giudizio politico su che cosa?
Assassino.
Come?
Sull'assassino.
Sull'assassino. Non so a chi potrà dare un giudizio politico, forse è stato il presidente della commissione Stragi.
Uno dei più esperti giuristi politici della storia, avevamo anche l'assassino di ieri, per l'uccisione di un uomo la storia.
Le palme, no?
L'importanza dell'ucciso è questa. In più, io citando Moro, non ho un altro. Moro è un personaggio notevolissimo, spessore. Era ed è uno a cui si collegava questo dinamismo della politica italiana, che poi abbiamo purtroppo perduto. Tutto il trapasso difficile tra prima e seconda repubblica, probabilmente con Moro Dico sarebbe stata una cosa diversa. Perché Moro aveva questa caratteristica, era realista, ma nello stesso tempo era politicamente predica, che riusciva a designare scenari futuri. Infatti una cosa impressionante è come sia profetico rispetto agli anni 80 e come noi altri. Cioè lui prevede tutte le conseguenze della morte, conseguenze politiche. Attendevo tutta questa frase che potevo mettere la copertura del suo lavoro. Io ci sono ancora con un punto irriducibile di contestazione della Germania. E questo è vero, perché noi ancora oggi dibattiamo su che cosa la morte di che cosa? La morte di Moro prima di questo paese. Ti ricordo la signora?
No, ma non l'ha fatto. Ah, la prima.
I tedeschi non hanno detto tutto. Hanno detto ciò che ci può venire a dire quel film che abbiamo citato.
Buongiorno,
è un film bellissimo, ma somiglia alla vera storia di questo morto. Io posso somigliare a un elicottero, le condizioni di venire il morto non erano bene, non è credibile che stava chiuso il corattino di Tancosino, perché se no la vero che se tutto si caso morto c'è una correzione, ma il morto che cambia nell'appartamento di Giacomo Pacini poteva circolare, si poteva fare la voce. Io dico che cambia. Nel fumetto di Metropolis, che è un fumetto disegnato da persone informate dei fatti, e dopo Moro scrive, ma scrive così, seduto lontano, come la vedete se non lo prendete questo libro, ma scrive che cade in due, ha bruciato il fumettino, che faccia parlare la mia figlia, di Roma, e non era una galassia chiara, da tutte le linee, da tutte le parti, rispetto alla sera, assolutamente non parlo d'oro, non è pensare che sia scritto in condizioni così disagiate. Quindi i brigadisti raccontano quello che vogliono. Io dico però che dal punto di vista di dal loro punto di vista è anche questo. Io a un certo punto, attraverso un giornalista, un collega di Porto, avevo un primo, che poi perché lì sospeso il corrispondente l'ha detto della televisione, sapevo che lui aveva rapporti con Anzolini e con i Soli, che sono due di quelli di Monte delle Rose. E allora dice, ormai io ho capito che la racconta non è giusta, non è vera. Dico, perché non ci vengono a dire come sono state veramente le cose? E la risposta fu malinaria, che secondo me è fondata. Perché loro mi chiedono come si mandavano. Non danno questa risposta. Se noi gli dicessimo quello che lui si vuole sentire dire, lui farebbe un figurone, ma noi che ce ne vedremo? E quindi dici che non ce lo fa per favore.
Buono è che sapeva un leader politico molto libero. Noi storicamente abbiamo avuto un centrino degli anni 50, cioè quello di centro, poi Moro ha accompagnato l'allargamento della democrazia italiana, l'ha capito, l'ha intuito e l'ha guidato, il primo centro-sinistra che ha fatto il lavoro importante. Negli anni 70 Moro capisce che bisognava allargare ulteriormente le basi dello Stato, perché bisognava arrivare alla cosiddetta democrazia compiuta, la democrazia dell'alternanza. Forse ha anticipato i tempi, perché il comunismo cade nell'89. Però ora mi è intuito che il futuro del nostro paese era un futuro più bipolarismo, però i due partiti erano la democrazia cristiana e il partito comunista, la democrazia cristiana che doveva rinnovarsi e il partito comunista che doveva via via staccarsi dall'Unione Sovietica e rinnovare anche la sua politica. La storia con l'uccisione di Moro invece questo progetto, come giustamente ha detto Peretino, entra in crisi, negli ambienti in crisi, nel tempo escono fuori nuovi personaggi della politica, la storia di questi anni, dal 92 in poi, la conosciamo. Moro è una persona giusta anche nell'interpretazione dei poteri dello Stato, anche nella lotta interna della democrazia cristiana, non ha fatto mai ricorso alla forza bruta, ai poteri marcati, alla durezza dell'intervento, perché per lui la moralità della politica veniva prima di tutto, e la moralità della politica era legata alla concezione cristiana della dignità umana, questo secondo me è il modo, quindi è stato un assassino politico, perché le brigate rosse, Paraguti, hanno ucciso l'uomo migliore della democrazia cristiana, non hanno ucciso il Paraguti della democrazia cristiana, hanno ucciso il leader, l'uomo più pulito, l'intelligenza più acuta, più integra. E certo, tanto che quando poi prendono Cirillo, Cirillo viene liberato.
Sapete che Cirillo è un nome napoletano molto vicino a Gama, e questo Cirillo viene liberato. Sono stati molto liberali, molto generosi.
Se abbiamo, dove il responsabile dell'organizzazione?
Possiamo concludere? Se c'è un altro con un'altra domanda, se le altre cose delle carte, prego, però davvero telegrafico, perché stiamo abusando anche dell'attenzione dei legati di ogni tipo dell'uditore.
Grazie. Hanno evidenziato, hanno evidenziato che dopo il sequestro e l'uccisione di Moro le Brigate Rosse hanno avuto una escalation. E sull'altro versante della politica, il pensiero alto della politica di Aldo Moro ha compaginato i politici, la politica, o ha creato divisioni, specialmente all'interno della Democrazia Cristiana, e comunque è rimasto riferimento etico alto della politica per tutti i politici?
Rispondo io come giornalista politico, non consentite. Ecco, la domanda è molto pertinente, ahimè, mi pare che quello che lei ha detto non è affatto accaduto, assolutamente. E quindi chi ha colpito Moro forse immaginava anche queste conseguenze negative. Prima di dare giustamente la parola al presidente del Italia Libro, l'avvocato Maggi, io dico soltanto una cosa.
Io credo che noi, anche a distanza di 30 anni dalla morte, dovremmo essere orgogliosi di aver avuto un grande statista come Aldo Moro. Deve essere orgoglioso il paese in genere e deve essere, statista politica, deve essere orgoglioso il paese intero, l'Italia, ma a mio parere deve essere orgoglioso anche il Salento e anche la mia terra, anche il Salento, perché ha dato all'Italia un personaggio di questa statura. Vi ringrazio e do la parola conclusiva alla Ota Donati.
Bene, io ringrazio Giotti, ringrazio Mimmo Sacco per aver moderato questo dibattito. E devo dire che questa sera io ritengo che siamo emersi degli aspetti importanti, forse poco conosciuti al grande pubblico, comunque poco conosciuti ai non addetti ai lavori, perché su questo tema credo che ci sia ancora da indagare, ancora da riflettere e sicuramente non si sa ancora tutto. Come ha detto Mario Castelnuovo, i terroristi, i carcieri di Moro hanno detto forse quello di loro competenza, ma sicuramente non hanno detto tutto. E il fatto che oggi, come dire, siano tutti fuori, no? Dalle parte galere, che vengano pure certe volte sfruttati televisivamente, quando invece hanno ancora un debito con la nostra società, ma non credo che sia il massimo della correttezza e il massimo delle nostre istituzioni. Io vi ringrazio e invito ancora il nostro pubblico a visitare la mostra che abbiamo organizzato, perché più di ogni altra cosa credo che ci possa dare l'idea, anche dal punto di vista strettamente visivo, della complessità e della tragedia che ha attraversato l'Italia in quei giorni. Grazie.
Grazie a tutti e a voi.